Tredicesimo municipio, qualche informazione sul vostro municipio. Secondo i dati che abbiamo sono 135.000 abitanti, le famiglie unipersonali, cioè quelle composte da una sola persona, tornando al dato complessivo, a Roma sono il 39% mediamente, da voi sono il 43%, quindi siete leggermente al di sopra della media. Ovviamente questo pesa molto alcuni quartieri, alcune zone, come il quartiere Aurelio, cioè pesano in qualche misura maggiormente le parti, diciamo, del vostro municipio che si trovano nella parte centrale, dove c'è anche una densità, diciamo, edilizia abitativa abbastanza consistente. Particolarmente significativo nel vostro municipio, se guardate il grafico sotto, il territorio è 2.200 ettari, scusate, sono 6.700 ettari, quello urbano è 2.200, circa un terzo, il 60% quasi però è agro-romano, cioè buona parte di quelle previsioni che noi abbiamo tolto, quella famosa degli ambiti di riserva, insistevano proprio nell'erodere questa quantità che invece noi vogliamo continuare a mantenere per quello che è e muoverci all'interno dei perimetri previsti dal piano regolatore generale. Che vuol dire che noi attuiamo il piano regolatore generale nel frattempo? Che è successo? Che vuol dire che noi attuiamo il piano regolatore generale, però nel frattempo stiamo traguardando anche alle possibili modalità con cui riorganizziamo le nostre regole. Vuol dire anche che mentre noi attuiamo il piano, considerate che il piano regolatore non è una fotografia fissa, il piano regolatore si attua complessivamente, quello vigente nel Comune di Roma, con circa 300 e rotti piani attuativi. Cioè una volta che il piano regolatore prevede una cosa, poi in realtà quella cosa si realizza col piano attuativo. Ecco, buona parte delle cose che noi possiamo ancora decidere di fare, non fare o come farle, le possiamo proprio mettere all'interno dei piani, degli strumenti attuativi che non sono ancora definiti da un punto di vista procedurale e che hanno dei margini per poter essere migliorati. Ovviamente molti piani sono invece già attuati e quindi quelli li dobbiamo semplicemente gestire in maniera diversa da un punto di vista, per esempio, di verificare che le convenzioni urbanistiche sono state stipulate con gli obblighi previsti per i privati, ma anche gli obblighi previsti per l'amministrazione comunale vengono rispettati. Purtroppo questo è una delle situazioni più difficili da gestire in questi mesi nell'amministrazione comunale nel mio lavoro, perché di circa 180 convenzioni, una ottantina sono ormai finite, ci sono 100 convenzioni urbanistiche e io ho tre persone, un ingegnere che è arrivato, che abbiamo per miracolo preso da un altro ufficio, perché fino adesso era gestito da una sola persona che è andata in pensione 3 mesi fa, cioè una persona che ovviamente gli ultimi 5 anni li ha passati muovendo le carte, ma certo non potendo seguire fino in fondo gli obblighi e tutti questi impegni che vengono presi nelle convenzioni, perché è la convenzione urbanistica che dà forma alla città, non è il colore sul piano regolatore generale. Se la convenzione urbanistica non viene seguita bene, noi abbiamo le strade che non finite, gli asili non realizzati, le opere private magari fatte, ma poi non c'è l'acqua, non ci passa l'ama, eccetera, eccetera. Tutti i problemi quotidiani che almeno io ho sul tavolo, ma immagino che anche il Presidente non gliene mancano di queste situazioni. Però stiamo prendendo l'impegno di fare un monitoraggio complessivo di tutte queste convenzioni ancora attive, abbiamo nominato le commissioni di vigilanza, abbiamo cominciato a far fare le opere. Qualcuno c'era una leggenda su questa, non riguarda il vostro territorio, riguarda il territorio dell'Eur, del famoso cavalcavia sul Gra che doveva essere fatto per Tor Pagnotta 2. Il 2 di ottobre, dopo un anno di battaglia, ma insomma alla fine se l'amministrazione lavora bene, anche il privato poi alla fine aderisce e capisce che le cose bisogna farle, il 2 ottobre è stata assegnata l'area e finalmente partono i lavori per la realizzazione del cavalcavia sul Gra, che è un pezzo del corridoio di superficie che collega l'Euro con Tor Pagnotta e per il quale abbiamo 42 filobus nel parcheggio della Breda a Bologna che sono da un anno e mezzo, da 2 anni sotto la pioggia perché non possiamo utilizzarli perché il corridoio non è stato realizzato. Guardiamo come il piano regolatore vede il vostro territorio. Vedete la città storica, ovviamente la parte che siamo a ridosso della città del Vaticano, poi c'è la città consolidata, che è quella su cui sostanzialmente i tipi di intervento che si possono fare sono quelli di mantenimento, diciamo, dell'esistente. Poi abbiamo la città da ristrutturare, che sono tutti questi territori un po' di color vinaccio, che sono proprio quelli su cui città da ristrutturare è proprio quella parte che vi dicevo lì, dove sono i print, dove sono queste, dove c'è, dove è possibile mettere in moto un meccanismo, diciamo, di trasformazione che insiste però sulla città già costruita. Guardate che il vantaggio di lavorare nella città costruita, anche con interventi, qui molte critiche mi sono state fatte anche dai comitati, ma come, adesso arriva la nuova amministrazione e dentro la città, lì dove c'era l'albero di sughero, la sughereta, mi arriva il nuovo edificio. Sì, perché portare queste trasformazioni in un tessuto che ha una serie di deficienze, che non funziona perché le strade non arrivano, non ci sono i servizi, però portare questi interventi, ovviamente con misura, non sto senza, come dire, eccedere, però portare questi interventi dentro il tessuto già previsto dal piano regolatorio come pezzi di città da ristrutturare, fa sì che gli oneri che questi interventi versano, a parte la realizzazione dei servizi che devono comunque fare, ma anche gli oneri che vengono versati, servono proprio a mettere in moto quel meccanismo di costruzione di strade, servizi della città che gli sta intorno, che comunque c'è e comunque quei servizi non li avrebbe, perché quelle quantità andrebbero costruite secondo le logiche precedenti in aperta campagna, dove gli oneri che questi signori versano non sono neanche sufficienti a fare i servizi che loro stessi, di cui loro stessi hanno bisogno. Motivo per cui noi abbiamo 800 milioni di debito, molti di questi debiti sono in qualche modo determinati da queste modalità, diciamo, di costruzione della città, che è vero, come dire, il privato ti fa la strada, sì, ma poi io ci devo portare la fogna, devo fare magari 5 chilometri di condotta fognaria per arrivare a portare le fogne in quell'intervento, quindi non è vero che il privato si fa le opere, mi sta facendo un debito. Se io invece lo porto dentro la città carente, non ci sono i servizi, la fogna bisogna adeguarla, lo spazio non c'è, ma già ho già un'armatura che posso migliorare, io riesco a conseguire l'obiettivo che ci siamo dati di migliorare la città esistente. E poi ci sono i pezzi della città della trasformazione, che sono quelli dove il piano regolatore prevede una maggiore incidenza, diciamo, di trasformazione. Questo, se guardiamo questa modalità con cui il piano descrive il vostro territorio, vi rendete conto che è anche un po' la logica con cui è stata costruita la città, no? Città continua, compatta nella parte centrale, via via una città sempre più sbrindellata, se vogliamo usare un termine gergale, che però è proprio quella lì dove potremmo tornare e dove il piano prevede di fare degli interventi. Questo è il sistema dei servizi nella parte della città. Ovviamente sono i servizi previsti dal piano regolatore generale e che molto spesso, appunto, non abbiamo le risorse per poterle attuare, quindi in alcuni casi restano sulla carta. Questo è il sistema ambientale, lì si vede la parte, diciamo, delle aree agricole preponderante, quello che dicevamo prima, circa il 60% dell'area che riguarda il vostro territorio. Il sistema dei trasporti, purtroppo questo è fattor comune per tutti i municipi, quando ci allontaniamo appena fuori dalle mura la situazione è nota bene o male a tutti di carenza e di insufficienza del sistema di trasporto pubblico, la mobilità è essenzialmente privata. Abbiamo messo questa tavola sullo stato di attuazione proprio per farvi capire che ci sono molti territori, che sono quelli che sono colorati di un colore più chiaro, dove ci sono gli ambiti in fase di bando, di partecipazione, oppure gli ambiti ancora da pianificare, per farvi capire che nonostante che noi siamo in fase di attuazione del piano, abbiamo in questo territorio come in altri la possibilità di lavorare dentro questi programmi attuativi e di prevedere anche dei benefici per l'amministrazione municipale, cioè gli oneri che vengono ottenuti da questa trasformazione possono essere... Questa è una lunga battaglia che stiamo cercando di fare con la ragioneria principale, con la ragioneria di Roma Capitale, perché oggi questi oneri vanno tutti in una sorta di contenitore e poi molto spesso io, andando a cercare dove sono andati a finire i soldi, ho scoperto che sono andati a finire tutti con la metro C. La metro C è una sorta di grande imbuto che ha prosciugato molte delle risorse. Ecco, sarebbe invece interessante che noi almeno una minima parte, una quota, riuscissimo a localizzarli lì dove sono stati prodotti, proprio per mettere in moto quei meccanismi che vi dicevo prima di riqualificazione della città esistente. Sulle compensazioni, ogni volta in questi incontri, in questi appuntamenti, abbiamo avuto ci sono, credo, adesso chiarite alcune questioni. A me quello che mi voi avete pochi comprensori sostanzialmente rispetto alle compensazioni che sono complessivamente sono 81 interventi che stanno sul tavolo dell'amministrazione comunale. Però la cosa, non mi voglio soffermare più di tanto, però vi voglio dire solo questo: di queste 81 aree che sono oggetto di compensazione, circa 60, una sessantina sono già decise, passate in assemblea consiliare, ed è una manovra sostanzialmente decisa, cioè i 10 anni dall'adozione del piano o i 7 anni dalla sua approvazione, i 5 anni della giunta Alemano, non è che il tempo passa in vano. Scelta della compensazione fatta allora dall'amministrazione comunale, ratificata nel piano regolatore del 2008, sostanzialmente per il 70% è già attuata. Allora, quando con i comitati, con le associazioni, si parla delle compensazioni, ci sono solitamente due argomenti: uno, sono diritti non legittimi; secondo, bisogna cancellarli. Provo a fare un ragionamento breve. Sono diritti illegittimi, è vero. Io ho sostenuto che questi diritti potevano non essere riconosciuti nel momento in cui si faceva il piano, perché l'amministrazione ha deciso di compensare questi diritti edificatori perché diciamo, li ha cancellati per motivi ambientali, non perché non gli servivano da un punto di vista urbanistico. Tutti i comuni, a me è capitato di fare dei piani regolatori in diversi comuni, l'amministrazione comunale ha tutto il massimo di libertà e di autorità per decidere di tagliare una previsione urbanistica, ancorché questa stia lì da 10, da 20 anni, da 30, e il privato non l'ha realizzata. Quindi non c'è nessuna possibilità di mettere in discussione il fatto che i diritti edificatori non sono diritti acquisiti. L'amministrazione li deve cancellare con delle argomentazioni. Il Comune di Roma ha scelto di fare una cosa diversa e qualcuno l'ha criticato, anch'io. Voi, se vi leggete le poche cose che ho detto sul piano regolatore del 2008, fino a febbraio 2008 leggete tutte le mie critiche e anche l'avvertenza che fu detta allora da alcuni poveri e silenziosi, perché non ci fu data grande voce. Anche il manifesto ci vietò la pubblicazione di un libro che uscì in quegli anni, era l'aprile del 2007, un libro in cui si parlava appunto di come si andava a sbattere con le compensazioni, però non ci fu grande ascolto e anche il manifesto, ripeto, non ci diede tanta voce. Segnalammo che si andava a sbattere, però attenzione, una volta che l'assemblea consiliare nel febbraio del 2008 vota quella manovra, non sono più diritti, sono previsioni di piano regolatore generale, cioè la battaglia andava fatta allora, fu persa. Nel momento in cui nel piano regolatore entrano quelle previsioni, non sono più diritti che possiamo dire sono giusti o sbagliati, i diritti acquisiti non ci sono, no. Questa è una battaglia che andava fatta fino al giorno prima in cui si approvava il piano. Piano approvato, questi sono normali procedure e piani attuativi. Dobbiamo saperli gestire. In questi anni sono stati gestiti essenzialmente col meccanismo che io cancello una previsione urbanistica e poi se la porto fuori, anzi più la porto fuori più lievita di cubatura, motivo per cui se noi andiamo a vedere dove sono andate a finire queste localizzazioni, sono andate a finire tutte verso l'esterno. Se invece, come stiamo facendo, le 23 che sono rimaste, perché sono rimaste 23 di oltre 80, stiamo facendo un ragionamento, quelle che non hanno già una localizzazione, di riposizionarle verso le aree centrali, noi le riduciamo di cubatura, quindi si riducono in termini di peso, ma soprattutto le andiamo a mettere in quelle aree che vi dicevo prima. Per cui le tre compensazioni, Monte delle Piche, Pisana Estensi, che abbiamo discusso qualche giorno fa in assemblea, rispondono a questa logica. Non è che sono quelle che, per caso, perché vanno a incidere su territori più centrali, si riducono di cubatura e consentono di attrezzare e di migliorare la città, che comunque oggi è insufficiente, ma lo sarebbe anche senza questi interventi, lo continuerebbe ad essere, perché non abbiamo risorse da mettere, mentre con queste operazioni almeno qualcosa riusciamo a fare. Questo è il bando dei programmi integrati per attività. Nel vostro municipio ce ne sono, vediamo se c'è il dettaglio, c'è questo Villa 2, Villa 1, c'è Villa 1 bis e Villa 3, sono queste quattro aree. su cui ci sono i bandi aperti, fino a ottobre è possibile presentare, fare una manifestazione di interesse per intervenire in questi territori. Considerate che intervenendo nei print si ottiene un raddoppio della cubatura prevista, il piano già prevede questa norma, se vai in attuazione diretta è 0,3, se vai col print è 0,6, si ha un 20%, si può avere un 20% di residenzialità anche nelle aree destinate ad attività, ma soprattutto noi vorremmo che lì dove ci sono capannoni o dove ci sono aree dismesse ci fosse la possibilità per rimettere in moto una possibilità per l'artigiano, per chi ha un'attività imprenditoriale, di trovare uno spazio che viene in qualche modo rimesso in circolo. E abbiamo cominciato dai tessuti per attività, perché non ci vogliamo rassegnare all'eventualità, sembrerebbe unica e immodificabile, che in questa città l'unica cosa che ha valore sono le case. Per cui col piano casa regionale tutto quello che è produttivo si dismette per farlo diventare case. Noi abbiamo fatto una scommessa, sappiamo di essere in controtendenza e, come dire, forse di perdere, però abbiamo fatto una scommessa per chi ha voglia di reinvestire con un incentivo fino al 20% della residenza in attività produttive, in qualche luogo dove in questa città bisogna produrre reddito, perché se qualcuno si deve comprare case da qualche parte questi soldi li deve produrre. Se questa città si riduce solo case, io vorrei capire chi è che, no, dove troviamo i soldi, chi è che produce la ricchezza per comprare le case. Il fatto che abbiamo ricevuto circa 60-70 risposte in queste poche settimane in cui il bando è stato aperto, devo dire che in qualche modo è incoraggiante. Uscirà a breve il bando che riguarda invece i tessuti residenziali. Questi sono alcuni esempi di aree che sono interessate da questi interventi. Grazie molto, io ho finito e adesso a voi la parola.